Regno Unito si dimette, Keir Starmer, il premier laborista, alla fine accetta la resa dopo settimane di pressioni anche dal suo partito. Il capo del governo paga la debacle alle ultime comunali e gli scandali legati agli Epstein Files. Farage chiede nuove elezioni ma è già pronto il sostituto, l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Vanno avanti le trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, oggi al via i colloqui tecnici per la fase 2 dei negoziati. Nella prima giornata concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale in 60 giorni. Prevista anche una linea di comunicazione su Hormuz e un gruppo per la de-escalation in Libano. E mentre Meloni è ancora alle prese con gli insulti di Trump, Salvini prova a uscire dall'angolo. Ripartendo da Milano, i gazebo della Lega scelgono lui e Silvia Sardone come candidati sindaci alle prossime elezioni. Un messaggio agli avversari interni: qui comando ancora io. La Colombia vira a destra, il candidato ultraconservatore della Espreia vince le elezioni presidenziali per una manciata di voti, ha vinto alla grande, si congratula Trump. Le sue promesse elettorali saranno però limitate dall'assenza di un partito proprio. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Ha provato a resistere fino all'ultimo, alla fine però ha dovuto accettare la resa. In Gran Bretagna il premier Keir Starmer si è dimesso, l'annuncio al paese un paio d'ore fa, fuori da Downing Street, sede del governo. In diretta il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. A te, Daniele.
Decisione presa mettendo al primo posto l'interesse della Gran Bretagna, così il primo ministro uscente oggi.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
Annunciando le sue dimissioni, Keir Starmer ha detto di aver ascoltato i compagni di partito è capito di non poter guidare la sinistra alle prossime elezioni. A soli 2 anni dalla larga vittoria, Starmer si fa da parte, è il sesto primo ministro a dimettersi dalla Brexit, dalla quale ricorre il decennale proprio domani. Da mesi la popolarità di Starmer era in crollo, colpa delle numerose indecisioni sulle politiche sociali, lo scandalo di Lord Mandelson, amico di Jeffrey Epstein, nominato ambasciatore negli USA, e la sconfitta alle elezioni locali di maggio. È stato un discorso molto emotivo che Starmer ha concluso quasi in lacrime, ringraziando la moglie Victoria e i figli. Sentiamo questo passaggio.
I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children. Thank you very much.
Questo Starmer quasi in lacrime dopo l'annuncio delle sue dimissioni. Il leader della destra populista Nigel Farage ha chiesto di indire subito elezioni politiche. Se il Labour pensa di poter piazzare qualcun altro al suo posto, si sbaglia di grosso, ha detto Farage. Daniele, in realtà Starmer si è dimesso proprio perché il partito laburista ha già pronto il suo sostituto.
E si chiama Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che solo giovedì scorso è stato eletto come parlamentare alle elezioni suppletive, sconfiggendo proprio i populisti di Farage, un ex ministro del New Labour con Tony Blair. Burnham è considerato politico più carismatico di Starmer. Ha già annunciato di volersi candidare alla leadership del partito e dunque del paese, candidature che si apriranno ufficialmente il 9 luglio dopo il summit della NATO, ma potrebbe non esserci bisogno di eleggere il nuovo capo dei laburisti. Burnham sarà probabilmente l'unico candidato e dovrebbe formare il nuovo governo già a metà del prossimo mese.
Grazie Daniele Fisichella, nostro collaboratore dal Regno Unito. E tra le principali reazioni in queste ore si segnala quella di von der Leyen. La Presidente della Commissione Europea ha ringraziato Starmer per il sostegno all'Europa e all'Ucraina. Le dimissioni di Starmer potrebbero riaprire la discussione sul ruolo di Londra rispetto all'Unione Europea, esattamente come sentivate a 10 anni dalla Brexit. Rappresentano anche un interrogativo per la tenuta della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, proprio mentre è in corso, lo sappiamo, in questi mesi un confronto confronto anche aspro su un'eventuale trattativa con la Russia. Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo.
Esiste un E3 dove ci sono due paesi dell'Unione Europea, Francia, Germania più la Gran Bretagna, e che gestiscono tutta la Coalition of the Willing, cioè la coalizione dei volontari, che dovrebbe fornire le garanzie di sicurezza una volta che si raggiunge un accordo di pace fra Ucraina e Russia. Però c'è anche un E5 che si riunirà a fine settimana, che coinvolge, oltre ai tre precedentemente detti, anche la Polonia, che naturalmente sta pestando i piedi, sentendosi per certi versi esclusa, anche se è il paese in prima linea, e l'Italia. Ma non dimentichiamoci che esiste anche un NB8, che Nordic Baltic 8, cioè i cinque paesi scandinavi, inclusa la Norvegia, che non fa parte dell'Unione Europea, e i tre paesi baltici, considerati falchi per quanto riguarda le relazioni con la Russia. Di fatto, oggi sappiamo che la settimana scorsa il capogabinetto di Antonio Costa, che è il presidente del Consiglio Europeo, ha cercato di mettersi in contatto con il Cremlino per stabilire appunto una linea di comunicazione e verificare se esistono le possibilità di cominciare a sedersi attorno a un tavolo per discutere della guerra in Ucraina.
Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran che vanno avanti. In Svizzera al via oggi i colloqui tecnici per la fase 2 dei negoziati dopo i progressi registrati nell'incontro di ieri. Progressi nonostante le minacciose dichiarazioni di Trump che avevano rischiato di far saltare tutto a un certo punto nella giornata di ieri. Tra i punti concordati dai team dei due paesi, una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei prossimi 60 giorni, ma anche misure per lo stretto di Hormuz e il Libano. Teheran ha detto che si è anche parlato brevemente di nucleare. Ma che cosa sappiamo finora su queste trattative? Sentiamo Alessandra Tommasi.
Sono quattro i punti chiave concordati nelle trattative di ieri tra Stati Uniti e Iran. Il primo, viene stabilita una roadmap, cioè le tappe verso un accordo finale che va raggiunto nei prossimi 60 giorni. Non si hanno altri dettagli su quali siano queste tappe, se non che i colloqui tecnici inizieranno subito, sempre in Svizzera, per proseguire nei prossimi giorni. Il secondo, cioè l'istituzione di una linea di comunicazione sullo stretto di Hormuz. Nella pratica è un canale tra Washington e Teheran per evitare incidenti nello stretto e garantire che le navi passino in sicurezza. Il terzo, ci sarà la creazione di quella che viene definita una cellula per la de-escalation in Libano, un ente anche qui su cui non si hanno ulteriori dettagli, ma che prevedrebbe la cooperazione anche dello stesso governo libanese, dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, oltre che chiaramente di Stati Uniti e Iran, per la fine delle operazioni militari nel paese. Non quella, almeno in forma diretta, di Israele, che però è il paese ad attaccare, che sta occupando parte del Libano meridionale. Il quarto e ultimo punto riguarda l'istituzione di una commissione di alto livello che gestirà politicamente la fase 2 delle trattative. Secondo l'Iran sarebbero state inoltre concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici e fra i risultati ottenuti ci sarebbe lo sblocco di alcuni dei suoi beni congelati, oltre che l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Elementi questi però finora non confermati dai mediatori da Washington.
E Trump intanto continua ad attaccare Meloni. Anche ieri sera il presidente degli Stati Uniti l'ha accusata sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati per difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi ha allargato il campo a tutti gli alleati della NATO, dicendosi deluso ed evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall'alleanza. Meloni ha deciso di non replicare più alle accuse, tenere il punto con Trump, ma senza mettere a rischio le relazioni, soprattutto quelle commerciali con gli Stati Uniti e la linea di Palazzo Chigi. E anche per questo i vice premier saranno presenti alla tradizionale festa all'ambasciata americana per il 4 luglio. E Trump si è invece congratulato con Abelardo de la Espreglia in Colombia e l'ha invitato alla Casa Bianca dopo la vittoria alle presidenziali del paese. I risultati ufficiali delle elezioni colombiane non ci sono ancora, ma il successo del candidato ultraconservatore filo Trump sembra chiaro, nonostante abbia battuto il progressista Ivan Cepeda per una manciata di voti. De la Espreglia intanto ha già fatto il suo discorso, ha parlato dell'inizio di una nuova era e ha detto che sarà il presidente di tutti i colombiani. Sentiamo Alfredo Somoza.
Il gruppo parlamentare in partenza di Della Sprella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, Della Sprella non ha presentato candidati propri, quindi in realtà in Parlamento, sommando senatori e deputati, il centrosinistra ha un centinaio di parlamentari. Gli indigeni e gli afroamericani di solito si spostano a sinistra, sinistra sono 25, poi la destra ha una novantina di parlamentari, quindi ecco, vedremo sicuramente un governo conservatore, in Colombia ne abbiamo visto tanti, ricordiamo che Petro era stato il primo presidente della sinistra eletta nel paese, vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da Della Spriella, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie, quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
Sono stati Matteo Salvini e Silvia Sardone i due nomi più votati durante il fine settimana di gazebo della Lega a Milano, dove i militanti del Carroccio, circa 10.000 secondo gli organizzatori, si sono espressi per indicare il candidato sindaco del partito per le elezioni comunali di Milano del prossimo anno, un tentativo del segretario leghista di uscire dall'impasse dell'ultimo periodo. Sentiamo Alessandro Braga.
Il contrattacco di Matteo Salvini parte dal suo fortino, Milano. Il segretario leghista ha scelto la sua città, dove di fatto gli antisalviniani non esistono, per rilanciarsi e ribadire la sua leadership nel partito. Il risultato delle consultazioni del fine settimana, al di là dei numeri dati dagli organizzatori, a dire il vero abbastanza sovrastimati rispetto a quello che si è visto nei gazebo ieri e l'altro ieri, sono serviti a Salvini per lanciare un messaggio agli alleati di coalizione: dovrete fare i conti con me, e agli avversari interni alla Lega: qui comando ancora io. È un tentativo, si vedrà quanto fruttuoso, per uscire dall'impasso in cui è stretto da mesi, tra il calo di popolarità da un lato, che ha provocato i mal di pancia dell'ala nordista, e il sempre più crescente successo di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che proprio questa mattina ha annunciato di aver raggiunto quota 110.000 iscritti. Salvini con questa mossa da un lato ribadisce agli alleati che per le prossime elezioni a Milano la Lega vuole dare le carte, senza abdicare a favore di Fratelli d'Italia, e dall'altro che a decidere nella Lega è ancora lui e che non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Oggi pomeriggio ci sarà il primo incontro del Tavolo dei Territori, organismo nuovo di zecca inventato da Salvini per provare a coinvolgere un po' di più i nordisti del partito, ma senza accettare le condizioni di Luca Zaia su un possibile riassetto in chiave federale della Lega. Per provare a rompere l'asse dei governatori, il leader leghista oggi chiederà a Massimiliano Fedriga di coordinarlo. Si vedrà se il presidente friulano accetterà o manterrà la sua alleanza con Luca Zaia, sempre più convinto che nella Lega serva un rivolgimento più profondo.
Oggi alla Camera le prime votazioni sul piano casa, il decreto del governo per affrontare l'emergenza abitativa. Il testo è in scadenza il 6 luglio, per questo il governo ha messo la fiducia per blindarlo, farlo arrivare così al Senato entro il termine. Il provvedimento punta a mettere a disposizione 100.000 alloggi a canone calmierato entro 10 anni attraverso soprattutto incentivi ai costruttori privati. Una goccia nel mare rispetto alle esigenze di 600.000 famiglie, dicono i sindacati degli inquilini, che per domani hanno organizzato un presidio a Roma, quando alla Camera ci sarà il voto definitivo. In Libia un tribunale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata decisa anche la privazione dei diritti civili. Al-Masri è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità commessi quando dirigeva il carcere di Mitiga, dove venivano torturati i migranti. È diventato un caso politico in Italia nel gennaio 2025, quando è stato arrestato a Torino, ma rilasciato e rimpatriato dal governo in Libia su un volo di Stato, invece che consegnarlo alla Corte dell'Aia. La condanna adesso da parte della giustizia libica è stata rivendicata dalla destra e la conferma che il governo Meloni ha fatto bene a espellerlo, dicono dalla maggioranza. In realtà, con il rimpatrio, l'Italia non ha fatto altro che sottrarlo alla giustizia internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Ha una certa rilevanza, perché non è per un fasullo reato magari economico con cui dovrebbero messo in carcere per evitare che rispondesse alla Corte Penale Internazionale. È una condanna neanche lievissima per un reato pertinente, cioè crimini nei confronti dei detenuti, che, adesso lo dico a caldo, un po' in parte assorbe i reati oggetto del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, la quale, ricordo, agisce in maniera complementare, cioè soltanto quando la giustizia nazionale non si attiva. È evidente che la giustizia libica ha agito, può aver agito, per ragioni anche diverse dallo scalfire di impunità. Lì ci sono delle dinamiche di alleanze che si costituiscono e si sgretolano in poco tempo. Però il dato di fatto è questo: le organizzazioni per i diritti umani chiedono che sia scalfito il muro dell'impunità. Non ci è riuscita l'Italia, pare che ci stia riuscendo la Libia, poi vedremo come va a finire, ma in questo momento l'impunità di al-Masri è stata quantomeno incrinata. L'Italia non ha fatto bene, non avrebbe mai fatto bene a rimandarlo in Libia, perché ha violato norme dello statuto di Roma, peraltro della Corte Penale Internazionale, cui è vincolata. Quindi dire abbiamo fatto bene vuol dire ancora una volta non aver capito quali sono gli obblighi rispetto alla giustizia internazionale.
12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti una buona giornata.